diamo il benvenuto a Massimo Berardi. Massimo Berardi che è qui per raccontarci del suo libro Un'altra strada. Eccolo qui.
Ciao, ciao a tutti.
Guarda Massimo, senti che applauso, un po' come se avessi vinto il Giro d'Italia o il Giro di Grecia, chissà, chissà. Allora, benvenuto, benvenuto, ricominciamo ad ascoltarci un po' in sottofondo il nostro Lester Young. Allora, ci sono tanti argomenti di cui possiamo parlare, Massimo, ma io vorrei chiederti, appunto, prendendo spunto dal brano che abbiamo ascoltato poco fa, un brano molto intenso, tu l'hai mai contate le miglia che hai percorso in questo viaggio tra i chilometri, insomma, tra Roma e Atene?
Sì, una volta le ho contati, ma non le ricordo bene. Dovrebbero essere quasi 1500.
1500 chilometri in bicicletta. Sì, ecco. Sì. Allora, insomma, questo libro nasce proprio da questa esperienza, che però è accaduta un po' per caso. Raccontaci un po'.
Sì, sono partito, diciamo, per caso. Il viaggio era organizzato dal mio amico Claudio, la Roma-Atene, la famosa Roma-Atene del 2016. Ma io non avrei potuto partecipare per problemi fisici alla schiena e anche un po' economici, visto che non sono riuscito a lavorare in quelle settimane, e quindi li accompagniamo solamente fino a Velletri. Io sono partito per arrivare a Velletri, ecco, in giornata e ritornare.
Ecco, invece sei andato leggermente più lontano di Velletri.
Sono arrivato ad Atene, sì.
Ecco, fantastico.
Quindi senza grandi bagagli, senza molta senza proprio alcuna preparazione, e giorno dopo giorno decidevo di rimanere con loro, perché insomma il viaggio era bello, era avventuroso, e poi in bici il senso di libertà che si prova viaggiando in bicicletta forse è ineguagliabile, forse a piedi si può percepire quel senso.
Probabilmente sì, è un'esperienza abbastanza simile, però ecco, quando si fa un viaggio così lungo in bicicletta, a volte uno si prepara, si porta un po' di cose, invece tu hai fatto questo viaggio in una maniera quasi francescana, diciamo, no? Sì, non avevi quasi nulla con te.
Sì, avevo un sacco a pelo estivo,
ecco,
un costume,
vabbè, in Grecia va bene,
e neanche il casco avevo, e avevo dimenticato anche i documenti, tra l'altro. Quindi sono arrivato a Brindisi e per poter prendere il traghetto mi sono fatto portare la carta d'identità da una ragazza fiorella che si aggiungeva al gruppo, e quindi ho deciso di salpare per le terre elleniche, che non avevo mai visto in vita mia.
Ah, quindi era la tua prima volta,
era la
in,
mia
Grecia.
Prima volta
okay,
in Grecia.
Ok,
sì, sì,
bene.
Sì. E è stato molto bello, devo dire che mi sono trovato molto bene proprio. Anche per la mia condizione, mi sono sentito molto rassicurato dall'ambiente, dalle persone greche, molto ospitali.
Certo, beh, questo lo posso confermare, però ecco, sì, sappiamo anche che in Grecia le strade sono abbastanza pericolose, ecco, sono pericolose anche qui, perché
sì,
vorrei parlarne anche dopo
qui
di questa cosa.
Ecco, te lo posso assicurare. La guida dei greci è sempre molto calma rispetto a quella,
sì,
nostra.
Sì, perché le strade sono anche più strette, no? Quindi
ma non è detto, comunque hanno proprio un temperamento molto più calmo, sarà anche la temperatura che c'era, ma comunque devo dire che alla guida sono molto più tranquilli, e questo fa stare tranquillo anche il ciclista. Poi che le strade siano sconnesse o con molte salite, quello non è un problema.
Ecco, quindi malgrado il tuo discorso, appunto la tua paura del problema fisico, tu poi a un certo punto così ti sei accesa la lampadina e hai detto partirò.
Sì.
Continuo,
sì,
insomma.
Beh, sì, proprio lì a Velletri, mentre gli altri che accompagnavano queste tre ragazzi a uscire da Roma prendevano il treno a Velletri per tornare a casa, io ho detto no, ma arrivo a Latina, dai, non vi lascio da soli. Poi il giorno dopo, beh, arrivo a Minturno, dai, poi arrivo a Napoli, arrivo a Brindisi.
E piano piano, alla fine. Tra l'altro tu racconti nel tuo libro, ora io ne parlerò del tuo libro, ne parleremo senza dire troppo, perché chiaramente desideriamo che ognuno faccia la sua esperienza di lettura con questo bel bellissimo racconto di viaggio, ma insomma tu avevi anche una bicicletta che non era molto adatta per questo viaggio,
sì,
no?
Sì, ero partito con una bici da corsa con dei copertoncini molto stretti da 23. No, non sono assolutamente consigliabili per un viaggio, assolutamente.
Allora, dopo daremo agli ascoltatori i consigli per affrontare, i consigli tecnici, appunto, da un esperto come sei tu, per affrontare un viaggio del genere. Ma io adesso mi voglio ascoltare uno dei brani che tu hai portato, sì, come tuo biglietto da visita musicale, no? Perché hai scelto dei brani che mi piacciono molto. E quindi andiamoci subito ad ascoltare il primo, che è The Road di Jackson Browne, che forse riconoscerete.
Highways and dance halls, a good song takes you far. You write about the moon and you dream about the stars. Blues in old motel rooms, girls in daddy's cars. You sing about the nights and you laugh about the scars. Coffee in the morning, cocaine afternoon. Talk about the weather and you grin about the room. Phone calls long distance to tell you how you've been. You forget about the losses, you exaggerate the wins. When you stop to let them know you got it down, it's just another town along the road. Ladies come to see you if your name still rings a bell. They give you damn near nothing and they'll say they knew you well. So you tell them you remember, but they know it's just a game. And along the way their faces all begin to look the same. When you stop to let them know you got it down. It's just another town along the road. Well, it isn't for the money, and it's only for a while. Talk about the rooms and you roll away the miles. Gamblers in the neon clinging to guitars. You write about the moon, but you're wrong about the stars. 'Cause when you stop to let them know you got it down, it's just another town along the road. Mm-hmm.
Road di Jackson Browne, ovviamente un brano che poi fu portato al successo in Italia da Ron, che arrivò alla celebrità con questo brano. Forse, ecco, qualcuno non sa che l'originale era proprio questo di Jackson Browne, non è vero, Massimo?
Sì, neanche io lo sapevo.
Ecco, vedi?
Mi venne in mente questa canzone proprio nel primo capitolo, quando ho iniziato a scrivere, e pensavo fosse di Ron, quindi io nel libro l'ho intestata a Ron.
Fantastico, vabbè, ma insomma Jackson Browne non se ne avrà a male. Allora, il tuo libro si chiama Un'altra strada, come mai hai scelto questo titolo?
Mi è venuto spontaneo, mi è sembrato un bel titolo, purtroppo l'ha scelto anche un noto politico ultimamente per un suo libro.
Ma dai, non lo sapevo, accidenti. Non diciamo chi sia, eh.
Diciamo, diciamolo, Renzi. Vogliamo...
Ah, ok. Vabbè, no, pensavo peggio, dai. Temevo peggio, però effettivamente, insomma.
E questa canzone, in effetti, è molto affine ai temi del mio libro, il lato più spensierato del viaggio, una strada dopo l'altra, una città dopo l'altra, un viso dopo l'altro, forse la parte più bella del viaggio.
Certo, l'incontro, sì. E questo infatti credo che sia una cosa comune anche per i musicisti, no? Noi quando ci spostiamo vediamo cose che altrimenti non avremmo mai conosciuto e siamo portati a conoscere tutti i tipi di persone, quindi...
E poi ovunque arrivate, voi musicisti, per esempio in una tournée, venite accolti, no?
Si spera. Si spera che sia così, diciamo, sì, senz'altro. Allora, ecco, tu questo libro lo hai fortemente voluto e lo hai anche autoprodotto, quindi io ci tengo molto a raccontare anche la storia della produzione delle opere dei miei ospiti, no? Perché sì, credo che sia importante.
Sì, anche secondo me. Io non avevo alcuno sbocco, non sapevo come pubblicarlo, e non sono neanche molto capace ad usare i computer, però mi è bastato un tutorial sul web per darmi un po' la spinta a fare almeno un ebook, che è molto semplice, effettivamente molto molto semplice, lo può fare chiunque. Magari la versione cartacea è un po' più difficile, ci ho messo molto più tempo, circa un mesetto, però sono riuscito anche a impaginare, a correggere tutto e a fare la versione cartacea, tutto fatto da me.
Quindi è stato un bel viaggio anche produrre questo libro, no?
Sì,
hai imparato tanto anche.
Sì, ho imparato a usare diversi programmi da solo e devo dire che il risultato non sarà proprio il massimo della professionalità, però mi sembra un buon prodotto.
A me piace molto, tra l'altro mi dicevi che hai realizzato tu anche la fotografia che è in copertina.
Sì, la foto è stata scattata durante il viaggio con un vecchio telefonino.
Ecco, e dove sei esattamente in questa copertina che sembra appunto una di queste strade americane tipo Route 66, no?
Sì.
Invece la Egnatia, no? Che strada è?
È la strada verso Tebbe.
Vedi.
Quei monti in lontananza sono il Peloponneso.
Meraviglioso.
L'avevo appena attraversati. Ero andato al mare e mi sono fermato 2 giorni al mare in un paesino bellissimo, popolato da soli greci. E poi ho proseguito, dopo questo riposo, verso Tebbe, lungo questa strada che si vede nella foto. E quindi poi l'ho messo in una piattaforma web, il libro, lo si trova sul web. Se si cerca Un'altra strada, Massimo Berardi,
si può trovare.
Il mio e quello di Renzi.
Ecco, allora potete scegliere. Beh, però non sarebbe male se qualcuno appunto ti desse un po' dei proventi delle vendite. Magari un po' di confusione a volte potrebbe anche essere utile, chissà. Dunque, e tu, ecco, racconti anche il tuo viaggio di, come dire, conoscenza e anche a volte conflitto con i tuoi compagni di viaggio, no?
Sì, come ogni viaggio, come ogni gruppo, ci sono... racconto anche, sì, dei diverbi, delle differenze tra di noi e del fatto che l'ultima settimana sono andato in solitaria addirittura, da che non dovevo partire. Non avendo proprio tutti gli strumenti e i mezzi, poi alla fine tutto si può fare, mi sono accorto.
Ecco, credo che
questo
poi sia un messaggio
importante
molto
del libro. che a volte siamo capaci di fare cose che non immaginiamo e bisogna solo farle, buttarsi un pochino.
Assolutamente, assolutamente, anche perché poi ecco ci sono anche i mezzi per sia per poi raccontare senza dover appunto andare a chiedere agli editori, no, di pubblicare il nostro libro, cosa che poi magari accade e poi noi ci dobbiamo comprare 100.000 copie del libro, altrimenti non lo stampano, no?
Un editore ecco. Che fa pagare le copie, penso, non può essere definito tale.
È una brutta abitudine molto diffusa, no? Quindi
sì,
è importante.
Meglio l'autoproduzione. Certo, esatto. Poi promuoversi è molto difficile da soli, bisogna lavorare molto sui social, ecco. Reperire molti follower, sì. Io in questo non sono molto, molto bravo.
Però ecco, mi raccontavi che tu proprio nel corso del tuo viaggio hai avuto la possibilità di condividere quello che accadeva quasi in tempo reale, no?
Sì, io ho iniziato a scrivere durante il viaggio, proprio il giorno, la mattina che sono partito da solo, avendo discusso con il gruppo, mi sentivo di partire da solo per diversi motivi, soprattutto per il caldo e per la sveglia presto. Io la mattina alle 6 ero già sveglio.
Ah, ecco, e beh, quella è una bella discrimine, effettivamente.
Facevano 45 gradi, veramente.
Certo.
Avevo questa necessità. E da quella mattina ho iniziato a scrivere sul telefonino, così, prendendo appunti.
Molto bella anche questa cosa, ecco.
I primi tre capitoli li ho scritti così, sono al tempo presente e scritti in diretta. Poi dopo ricomincio da Roma a raccontare al passato prossimo tutta l'avventura e poi fino a Tebe e poi racconto il finale da Tebe ad Atene.
Benissimo, allora io direi che adesso ci possiamo ascoltare il secondo brano che tu hai portato come tuo percorso, che è un brano molto molto bello dei Talking Heads, Road to Nowhere.
Well, we know where we're going, but we don't know. Where we've been, and we know what we're knowing, but we can't say what we've seen, and we're not little children, and we know what we want, and the future is certain. Give us time to work it out. Take a night.
eccola qua. Ma allora, Massimo, come mai hai scelto questa canzone? Ti sei mai sentito procedere su una strada che non porta da nessuna parte?
Sì, come no. Mi dici, capita molto spesso. È anche una bella sensazione, l'ho scelta apposta questa canzone per questi temi. È molto, molto divertente il testo di questa canzone, sembra quasi... Lucignolo che invita Pinocchio nel paese dei balocchi, e un po' quello che è successo a me seguendo il gruppo fino in Grecia. Sì, in bicicletta si può avere anche questa sensazione di non saper dove andare, tanto si è liberi, non si ha bisogno di parcheggio, di garage, di nulla. Poi d'estate basta un sacco a pelo, una tenda.
Certo, e certo.
Anche se ci si perde, diciamo, no, non è...
non è una cosa grave, insomma.
No, molto spesso
ecco.
No.
Bene, ma allora parliamo invece un po' proprio del fatto di andare in bicicletta, magari anche in una città come Roma. Ecco, tu oggi sei arrivato anche in grande anticipo con la bici, perché
sì.
Io da appunto appassionata so che a volte certi tragitti che sembrano tanto lunghi, invece poi anche in una città come Roma in bici riesci un po' ad arrivare prima, insomma,
sì,
a divertirti anche.
Per
no?
Il discorso della libertà che ti dà la bici, di poter... tagliare strade,
certo,
parchi,
certo.
Andare in linea retta, per esempio in città, sì, si fa molto prima che con altri mezzi. Io ho sempre avuto la moto, ecco. Il motorino, mm-hmm. Qualsiasi altro mezzo.
Ah, ecco, quindi non ti sposti solo con
no,
la bici?
No, no, no.
Okay.
Adesso mi sposto solo con la bici da più, una quindicina d'anni.
Ah, ok.
Però prima mi spostavo con mezzi mm-hmm. a motore mm-hmm. e devo dire che ho scoperto che con la bici si fa sempre prima.
Esatto.
O ci si mette ci si impiega lo stesso tempo, ma non bisogna cercare parcheggio.
Certo,
ci
insomma.
Sono molti meno problemi.
Sì,
l'unico
sì,
problema
sì.
È il traffico di Roma.
Ecco, infatti il problema di Roma, io ricordo qualche tempo fa ci fu una bellissima puntata del programma di Riccardo Iacona che faceva vedere che in alcuni paesi
sì.
La bici è più usata, ma non perché la gente lì la ami di più, ma perché esistono le infrastrutture, no? E qui a Roma non è per fare il lamento, appunto, il pianto greco, no? Per ritornare al discorso, però è vero che è una città in cui ci sono pochissime piste ciclabili, quindi non è semplicissimo, no?
Beh, ci sono troppe macchine, più che altro.
Anche.
Abbiamo il tasso più alto, penso, in Italia, in Europa, tra i più alti al mondo, e questo che impedisce poi la viabilità dei mezzi leggeri.
Certo.
Anche a piedi è difficile andare a Roma.
Certo, certo.
Le macchine sono troppe, corrono troppo, sono tutti hanno una guida tutti molto stressata e molto pericolosa. Questo
certamente. E poi,
problema.
Tra l'altro, ci sono stati anche dei tentativi di lanciare il bike sharing, no? Che sono finiti purtroppo miseramente. Io leggevo proprio ieri un articolo che diceva che le biciclette abbandonate da una di queste compagnie che è fallita e è andata via da Roma, e stanno in giro, quindi si cerca un po' di recuperarle, di farne qualcosa.
Sì,
io le ho provate, erano un po' dei carrozzoni,
erano già
diciamo.
Erano dei rifiuti in partenza.
Purtroppo sì, erano molto pesanti.
Per rimanere rifiuti anche adesso. Purtroppo.
Però è un peccato,
discorso,
dai.
Sì, anche quello non è stato un peccato, però non è così che si affronta il discorso del bike sharing, non in mano a un privato che dovrebbe farci del profitto. Chiaramente è molto difficile fare del profitto su un'attività del genere. Dovrebbe essere un servizio. Dovrebbe essere un servizio che non come tutti gli altri, come il treno, come gli autobus,
certamente.
Dovrebbe essere un servizio che non abbia il profitto come principale,
certo,
scopo. Ecco.
Certo, e che abbia anche un controllo, perché poi purtroppo accade che la gente con queste biciclette abbia fatto di tutto, da buttarle nel Tevere appunto distruggerle, rubare dei pezzi, insomma. Però ecco, non perdiamo la fiducia. Tu, appunto, i tuoi amici che magari ti dicono io ho paura di andare in bici, di fare un viaggio in bici, tu come li incoraggi? Cosa gli dici?
Sulla paura delle macchine purtroppo posso fare ben poco per tranquillizzarli, perché il problema esiste e solo andando in bici si impara ad avere coraggio e esperienza per affrontare questo problema. Purtroppo questa è l'unica questione a cui io non so cosa rispondere, perché per tutto il resto, la fatica,
sì.
Il sudore...
Ecco, su quello che cosa ci dici?
Ma sono tutti problemi inesistenti. sì. Addirittura potrebbe essere il mezzo più fresco con queste temperature estive. Devo dire che almeno non si hanno molti orpelli, si può andare in maglietta.
Certo.
con un po' di vento che asciuga, alla fine certo. È molto meglio di stare col casco e la giacca sulla moto, insomma.
Assolutamente. Quindi tu adesso per tutti i tuoi spostamenti, anche piccoli, utilizzi la bicicletta?
Sì,
ok, ok.
Il mio mezzo principale, l'unico.
Molto bene, molto bene. Allora, Massimo Berardi, come terzo brano per presentarsi agli ascoltatori di Radio Città Aperta, ha scelto un brano molto bello, molto particolare di Bruce Springsteen. Ce lo andiamo ad ascoltare, poi ne parleremo. The Ghost of Tom Joad.
Men walking along the railroad tracks, going someplace and there's no going back. Highway patrol choppers coming up over ridge. Hot soup on a campfire in the bridge. Shelter line stretching round the corner. Welcome to the new world order. Sleeping in the car in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway is alive tonight, but nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire light, searching for the ghost of time. Prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a butt and takes a drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box near the underpass. Got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a pillow of solid rock, bathing in the city aqueduct. The highway is alive tonight. Where it's headed, everybody knows. I'm sitting down here in the campfire light, waiting on the ghost. We'll be right back.
The Ghost of Tom Joad di Bruce Springsteen. Allora, caro Massimo, come mai hai voluto scegliere questo brano come tuo terzo biglietto da visita musicale?
È un brano anche questo che affronta il tema del viaggio, ma da un punto di vista un po' all'altro estremo, diciamo. Parla di persone a piedi, senza nulla, che viaggiano, che vagano. E, perché effettivamente scegliere la bici significa mettersi dalla parte del più debole, e significa essere...
Ecco. Sì, è molto bella questa cosa che hai detto, perché secondo te, appunto, beh, essere in bici ti mette forse a un altro livello, più vicino a chi è sulla strada,
assolutamente,
no?
Assolutamente sì, vicino a chiunque, sì, è sulla strada e... chiaramente con un macchinone, diciamo, ci si sente più protetti, ci si sente più potenti, e invece in bici no, in bici non si hanno difese, si è un po' come a piedi, e per questo appunto si sta dalla parte del più leggero, del più debole. Che poi non è detto che sia per forza il più debole.
Certo, perché poi magari appunto da certi incontri capisci tante cose, poi ti rendi conto che sono persone che ti insegnano tanto.
Si scoprono tante cose che per esempio in macchina non si scoprirebbero mai.
Certo, certo, assolutamente. Senti, Massimo Berardi, allora noi adesso siamo in diretta anche video, quindi io adesso mostro la copertina del tuo Un'altra strada, il racconto di un viaggio molto particolare in bicicletta da Roma ad Atene. Ma ecco, prima di ascoltare alcuni passi letti da te di questo libro che a me è piaciuto molto, ti volevo chiedere, si è parlato tanto della Grecia, della crisi, quando sei andato tu hai percepito questa crisi economica, questo conflitto sociale?
E io non ero mai stato in Grecia, quindi non ho grossi punti di riferimento, e sicuramente ad Atene sì ho visto del degrado maggiore che qui a Roma, per esempio. Però ho visto anche tanta umanità che sta unita, devo dire, assieme al degrado. Non tutto quello che ho visto è stato negativo, insomma.
Bene.
Una grande metropoli. Devo dire, nelle province, secondo me, la povertà, insomma, l'hanno vissuta un po' sempre, perché, devo dire, l'economia della Grecia...
Beh, non è mai stata, infatti, sì.
Quindi le province, sì, le ho viste un po' abbandonate, un po'... Però penso che siano sempre state così. È nelle metropoli che si vede di più il degrado.
Certamente, questo è sicuro. Insomma, adesso vedremo cosa accadrà, perché appunto è recentissimo il risultato delle elezioni che ha visto Tsipras con Syriza perdere, ha visto salire al governo Nea Democrazia. Quindi bisognerà capire adesso cosa accadrà.
Cosa cambierà? Non lo so, io non penso che cambi molto tra le due gestioni. No?
Ho capito. Bene, bene, vedremo, staremo a vedere, infatti non tanto bene, diciamo. Però, ripeto, io tutte le volte che sono stata in Grecia, anche io ho percepito una grandissima anche dignità, no? Anche una capacità di essere consapevoli della propria eredità culturale. Questa cosa forse noi un po' l'abbiamo perduta, no?
Assolutamente sì, devo dire che è un elemento che noi abbiamo quasi assolutamente perso. Invece in Grecia, hai ragione, si sente di più. È un popolo con una grande dignità.
Sì, assolutamente.
E anche con più memoria di noi,
sì,
sicuramente.
Sì. Tu hai avuto questa impressione, e poi chiudo così possiamo ascoltare dei brani del tuo libro, di tornare a casa, quello che si dice sempre quando si va in Grecia, arriviamo alle radici della nostra cultura, della filosofia che tanto ci ha dato, no?
Era proprio lo scopo del viaggio,
ecco,
che mio amico Claudio aveva organizzato, quello di tornare verso le origini culturali, passando attraverso tutta la Magna Grecia, fino in Grecia, che è proprio la culla della nostra civiltà. E devo dire che si è avvertito tantissimo durante il viaggio questo avvicinarsi a qualcosa di atavico, a una culla, a un luogo che ha generato tanto per il pensiero occidentale. si avvertiva sì. moltissimo.
Lo penso anch'io, adesso mi sta venendo voglia di andare in Grecia, caro Massimo, e chissà, magari lo farò anche io in bicicletta. Ma io adesso vorrei chiederti di leggerci qualche passo del tuo libro. Sì. In sottofondo io metterò alcuni brani di questo gruppo che amo molto, Evi e Van, i nostri amici che verranno anche ospiti da noi, probabilmente da settembre in poi, dal loro disco Home Heraklis. Quindi metto in sottofondo questa Karagiosis.
Cominciamo con l'incipit, direi. Ho davanti una nuova strada. Ho fatto una scelta e non so se ho deciso così per me o per gli altri, ma so che le strade si incrociano e divergono di continuo nella vita e io da oggi proseguo da solo. Quando si risponde sempre no, ci si rivolge in realtà più a se stessi che all'altro, ma in entrambi i casi non è bene. Il viaggio non è mai solo fisico, e un altro errore è quello di viaggiare col corpo, rimanendo a casa con la mente. Il mito di Ulisse e Penelope insegna questo. Chi è viaggiato di più fra i due, la donna o l'uomo? Non si può sapere, perché sono ognuno allo specchio dell'altro.
Molto, molto interessante e stimolante, direi. Chi ha viaggiato di più, secondo te, anche dentro se stesso? Forse
è
una domanda che ci potremmo porre.
Ogni viaggio è sia interno che esterno, quindi
certamente
anche fra i due, tra Penelope e Ulisse, non è detto che sia Ulisse quello che abbia viaggiato.
Ecco, infatti
conoscendo anche l'animo femminile,
assolutamente
è probabile che anche Penelope abbia fatto dei bei viaggi.
Sì, assolutamente, di sicuro. Allora andiamo avanti con il tuo libro Un'altra strada.
Sì, vediamo un breve tratto. Ho pagato solo per quei 6 km di salita. Ho voglia di pedalare e Tebbe non dista molto, nemmeno 50 km. Così scendo alla prima fermata, in quel paese su in cima, e mi riapproprio del mio mezzo. Vedevo il pullman allontanarsi e il dubbio di aver fatto una cazzata mi assale. Quello che arrivava giù in spiaggia non era che il riverbero di una tramontana fitta e severa, eppure le nuvole sembravano ferme. Decido di prendere tempo ed entro in un bar molto grande. Ordino il caffè a una solita signora dietro al banco. Non ha l'espresso. Prenderò come tutti quello greco, cucinato sul fornello da campeggio. C'è un'aria immobile lì dentro, mossa solo dalle mosche, mentre fuori la mia bici balla sottovento. Poi mi volto per osservare i numerosi avventori tutti seduti allo stesso tavolo. Di prima mattina hanno ognuno una scodella di carne, intingolo al sugo e del pane davanti. Bevono vino. Alcuni sono anziani, altri meno. Ci sono anche dei giovani e sono tutti lavoratori, evidentemente. Di un mestiere anonimo, però. Sono i lavoratori, che mi osservano senza commentare. Intanto la tramontana là fuori fa cadere la mia bici carica. La lascio, mi sembra stia bene, e finisco il caffè prima di rituffarmi nel mondo del reale.
Molto bello questo incontro con i lavoratori, no? Perché appunto a volte quando fai questi viaggi per strade poco battute incontri gente che ti guarda come un matto, no? A me è capitato anche in India soprattutto,
sì,
no?
Capita molto spesso in
perché
India.
Dicono ma questo che viaggio sta facendo? Perché? Magari sono persone che non hanno mai potuto fare una vacanza in vita loro,
esatto.
Non hanno proprio il concetto,
sì.
No?
C'era un bambino vicino a Napoli per esempio che si è avvicinato alle nostre bici perché gli avevamo detto che venivamo da Roma e non ci poteva credere, allora osservava queste bici per capire
come avessero fatto, dove erano le ali, le turboali. Allora, prima di continuare volevo salutare un po' delle persone che ci stanno guardando. Fabio, Alessandro Sgritta, collega che sarà in onda sabato prossimo con la sua Driving Saturday, Fabia, ormai fedelissima, Martina, Gianluca Polverari, illustrissimo collega, Manuela, insomma Massimo, c'è un sacco di gente che sta ascoltando questa diretta video, quindi continuiamo.
Salutiamo tutti.
Certo.
Allora, avrebbe dovuto esserci un traghetto, ci diceva Claudio al telefono, che era a qualche chilometro di distanza con Laura e Fiorella per superare quel tratto di mare, ma nessuno sapeva dirci qualcosa di certo, anche perché l'inglese non era molto diffuso, e così dopo aver perso una buona ora e mezza ho deciso di andare, di oltrepassare la striscia di mare tramite quel traforo, poiché altre vie non esistevano e il viaggio non poteva che certo finire lì. Agnese avrebbe dovuto solo fidarsi di me. Allora abbiamo applicato le luci e armati di coraggio e protervia siamo partiti lungo il discesone che affondava sotto quel lembo di Ionio. Saremo stati tra i pochi ciclisti al mondo ad aver pedalato sotto il mare. Ormai eravamo in volata e la ripida risalita ci attendeva a breve. Appena siamo rimersi, però, sono apparsi in lontananza una serie di caselli che sbarravano tutta la carreggiata. A questo non avevo pensato. Ho provato a individuare un accesso senza sbarre, ma erano tutti chiusi, con tanto di inservienti con pettorina piantati davanti a ognuno. Ancora qualche pedalata, e ho notato un piccolo spazio all'estrema destra, pochi centimetri che sarebbero bastati, ma era presidiato anche quel varco. Allora ho gridato ad Agnese: «Seguimi, e qualsiasi cosa succeda, non fermarti. Preferisco essere rincorso oltre il casello che rimanere bloccati prima. Intesi?» Lei era nervosa e agitata, ma ha annuito, e io ho accelerato, deragliando la catena sulla corona da 53. Giunti a pochi metri, ho preso bene la mira per la traiettoria. Lo spazio era davvero risicato, si rischiava di impigliare la borsa sulla sbarra. L'inserviente ci ha visto da un po' ed era visibilmente perpresso, perché non accennava a frenare. Sapevo che avrebbe voluto fermarci, ma sapevo anche che non si sarebbe azzardato mai a sollevare un braccio per chiuderci il varco. Ci avrebbe fatto cadere. Così ha sollevato timidamente una mano a intimare l'alt, ma io scuotendo la testa: «Non possiamo fermarci, dobbiamo arrivare ad Atene». «E dove passiamo?» Ormai ero al di là, ma non mi sono girato per non interrompere la pedalata. Speravo solo che Agnese facesse altrettanto. E infatti c'era, sentivo la sua ruota libera, fragorosa, appena dietro di me. «E allora via», le ho detto, «testa bassa e pedalare».
Bellissimo, cioè, poi la musica ci stava anche, ci ha avuto un momento di suspense. Ora stiamo ascoltando Tozif Teteli Tu Cucù, non so se ho pronunciato bene, ma sempre da questo bellissimo disco di Evi Evan. E questo trapano che ogni tanto entra, ecco, non è un effetto mio musicale che ho voluto inserire in questo racconto, non che ci sia male, però ecco, evidentemente qui nella sede romana di Radio Città Aperta stanno facendo dei piccoli lavori di ristrutturazione.
Ecco, potrei, sì,
no, non ero io che gorgogliavo, che stavo provando il canto armonico della popolazione mongola, che mi piace molto ma non ne sarei mai capace. Però noi andiamo sempre avanti, caro Massimo, come hai fatto tu davanti al casello.
Sì.
E se ti va, raccontaci un altro pezzetto del tuo bellissimo libro.
Mentre stavamo consultando le mappe digitali, è arrivata un Harley Davidson gigantesca e nera come il pilota. L'osa ragazza mostrava un certo disagio seduta su quel mostro in vibrazione. Si sono accostati e lui ci ha detto in perfetto italiano: «Dove dovete andare? Ve la mostro io la strada. Sono due volte che faccio il tunnel sbagliando a questo incrocio». Così ha spento il bicilindrico ed è sceso con una sacrosanta mappa stampata su carta. Ho notato subito la maglietta nera che recitava uno slogan di Casa Pound. Sicuramente anche lui non sfuggiva il mio berretto di manifattura militare cinese con tanto di stella rossa cucita in fronte. Ma non c'era astio fra noi. Il viaggio cambia le prospettive e le posizioni che in patria sarebbero agli antipodi, lì si appiattivano. In un viaggio on the road quel che conta è l'umanità, lo scambio. E la politica appariva ad un tratto lontana, come un brutto sogno che svanisce, come qualcosa di negativo che allontana gli uomini. Così grazie a lui ho riacquistato orientamento, la nostra strada era a sinistra. Anche la ragazza era scesa dal mostro e continuava a osservarci allibita. Fissava i nostri bagagli minimali e poi le loro enormi borse sul retro della moto. Non poteva credere anche lei che venivamo da Roma in bicicletta così scarichi. Lei che non aveva mai viaggiato su due ruote, nemmeno a motore. «E te credo», ho detto io, sardonico. «Ma che vi siete portati là dietro? Pure il decoder con la TV?» Sono scoppiati a ridere, pieni di ammirazione, che ha raggiunto la massima stima quando ho risposto alla loro curiosità su come avevamo fatto ad attraversare il tunnel. «Vedi com'è bello magro lui», borbottava la tipa riferendosi al pancione del compagno. E io: «Ma certo, anch'io ero così quando sono partito». Ancora altre risate, ci hanno salutato benevoli. Poi quei fascisti del cazzo sono volati via facendo tremare l'asfalto sotto le ruote.
Ecco fatto. Questo me lo ricordo, il racconto di questo incontro. Però è vero, effettivamente a volte il viaggio un po' ti fa uscire dalle categorie,
un po' sì,
no?
Un po' sì.
Poi certo, poi se vai
ti avvicina
a parlare
sempre.
Sì, sì,
un viaggio
sì.
In strada, insomma, ecco.
Sì,
poi
sì.
Certo che
ecco, magari non, ora non ci vai a mangiare la pizza insieme, ora a Roma. Beh, quindi hai toccato però anche in maniera ironica però un aspetto importante che è la salute, perché comunque andare in bici sappiamo che fa bene, no?
Questo devo dire che sì, è stato uno dei motivi che mi ha spinto ad andare in bici, cioè ho scoperto di stare molto meglio con la schiena andando in bici, ero in sovrappeso, devo dire che mi permette di fare una vita molto più sana e di mangiare anche quello che voglio.
Certo, quindi questo è un ulteriore punto a favore della bici. Senti Massimo, ma qual è il tuo segreto, per esempio, in questi giorni di grande caldo? Adesso andiamo un po' più sul così, sul frivolo.
Sì.
Qual è? Che ne so, hai una bevanda segreta che ti tiene su, che ti fa resistere?
Beh, acqua, limone e sale.
Ecco, vedi? Lo faccio anch'io, però ci metto pure lo zucchero perché troppo, se no troppo salata. Ecco, sì. Io lo chiamo il Gatorade dei poveri, no? Perché comunque...
Cioè, il sale deve essere integrale, eh?
Ah, ok, certo, bene, sì. bene.
È un'ottima bevanda che ho scoperto a Siracusa.
Ah, vedi?
Sì, in un chiosco di Siracusa davano questa bevanda con uno... con un'acqua tonica frizzantissima, un limone verde buonissimo e il sale loro integrale.
Ah, beh, meraviglioso,
fantastica, sì, molto meglio del Gatorade.
Bene, bene, bene. Allora, Massimo, quali saranno i tuoi prossimi viaggi?
Ecco, questa è una bella domanda perché ancora non li ho organizzati.
Bene, beh, è meraviglioso.
Come al mio solito. Piacerebbe andare ovunque, devo dire la verità. Piacerebbe molto tornare in Sicilia, per esempio.
Mm-hmm, mm-hmm. Sempre in bicicletta, ovviamente.
Sempre in bicicletta, certo.
Ok. Sì. Ma tu fai parte anche di alcune associazioni di ciclisti romani, italiani?
No, non faccio parte, conosco tutte le associazioni romane. Bene. Non ne faccio parte perché, non so, perché sono fatto così, io non faccio parte quasi
Se vuoi un po' anche nel tuo libro. Però, tu racconti questo discorso, no? Dicevamo, sì. Ne parlavamo prima di iniziare il programma.
Ah sì,
no?
Certo, è un grande tema quello dell'individuo, certo, rispetto al gruppo o alla società per esteso. È un grande tema che affronto nel libro, che è molto interessante per me, questo bisogno che ha l'individuo di stare nel gruppo e allo stesso tempo di non starci, di avere un suo spazio, un suo isolamento. È un tema che affronto nel libro e che considero importante anche proprio nella vita, questo rapporto, che può essere anche visto come in maniera oppressiva, no? Almeno io la vivo molto spesso così.
Tu ti senti più, diciamo, un viaggiatore, non dico solitario, ma libero, usiamo
sì,
di più questa parola, perché
sì,
poi
devo dire
quando
che
si è soli poi si incontra anche più gente in realtà, no? Quando si viaggia,
vero,
da soli.
Sì, si incontra più gente perché non si sta nel gruppo. Con
esatto.
Però ci sono i pro e i contro in tutte e due le situazioni. Anche viaggiare in gruppo è bellissimo, è quello che mi ha spinto a fare questo viaggio, per esempio. Quindi io vedo sempre una dualità in tutte le cose, no? C'è un lato negativo e uno positivo. E anche in questo io sono partito per stare col gruppo, proprio per come stavo bene con loro, e poi invece mi sono ritrovato a separarmi dal gruppo dopo 10 giorni circa. E questo evidenzia bene questa questione.
Senti, io vorrei, prima di salutarci, chiederti anche un'altra cosa, perché il tuo libro ha una conclusione un po' particolare, nel senso che tu poi parli anche del terremoto di Amatrice, che è una terra, sì, a cui siamo tutti molto legati. Io ho ospitato qui anche delle musiciste che hanno realizzato dei concerti per sostenere le popolazioni terremotate. Ecco, sì, come mai c'è questo link con il terremoto?
Un po' perché è capitato, un po' perché io ne parlavo anche durante il viaggio delle mie origini abruzzesi, del mio paese, mi è capitato di parlarne addirittura in una telefonata con mia sorella, che mi voleva lì al paese per Ferragosto, e io gli dicevo, va bene, ma non ti preoccupare, tanto mica scappa al paese, mica scompare.
Mm-hmm.
E invece purtroppo la Matrice dopo poche settimane è scomparsa. Io l'ho vissuta proprio direttamente perché sono partito dal mio paese, che sta lì vicino alla Matrice, la mattina stessa. E ho raccontato perché è successo una settimana dopo, quindi mi è venuto molto spontaneo di scrivere questa mia esperienza, di andare via da Matrice il giorno stesso e vedere poi quelle scene sul web all'inizio e perdere anche una cugina.
Ah, mi dispiace. Quindi hai avuto
quel terremoto,
anche un lutto.
E quindi sì, finisce un po' con questa tragedia, perché è capitata purtroppo, e con una poesia che dedico a mia cugina Paola. È capitato purtroppo, e quindi io ho pensato di inserircelo, perché era proprio in quei giorni che,
certo,
appena sono tornato a Roma dal viaggio.
Certo, e tu adesso ritorni spesso nel tuo paese?
No, non ci torno perché è un po' uno shock.
Immagino.
Sono tornato,
infatti,
un paio di volte e ho avuto uno shock, perché sono posti molto legati alla mia adolescenza e li tengo veramente nel cuore. E non sono stato addirittura ancora da Amatrice.
Ah,
non
beh,
ci riesco.
Lo capisco molto bene, perché ecco, ti dico, io ci sono stata a suonare l'estate scorsa e è stato veramente molto, molto forte, anche per me che non ho un legame familiare con quelle zone, però è veramente voglio veramente salutare con tutto il cuore tutte le persone che con grande coraggio vivono ancora ad Amatrice, perché vogliono ricostruire una vita lì. Questa è una cosa importante.
Con tantissime difficoltà, e bisognerebbe aiutarli, appoggiarli e andare lì molto più spesso. Anch'io mi devo costringere ad andarci, anche se ogni volta mi si spezza il cuore. Però voglio tornarci.
Certo, allora magari ci rincontreremo proprio dalle parti di Amatrice. Ecco, io non ci verrò in bicicletta, te lo dico già da adesso.
Io sì,
perché ecco. L'hai mai fatto già di andare in bicicletta?
No.
Quanto ci si mette?
Allora, una volta ho fatto una Roma L'Aquila bellissima.
Mamma mia.
Sempre per il terremoto del 2008,
sì.
Con i Ted Bois abbiamo fatto questo.
Ah, con Andrea Satta, sì, lo salutiamo, un carissimo amico.
Ciao Andrea.
Grande amante della bicicletta, infatti.
Anche lui, sì. Adesso non mi ricordo che anno fosse, forse il 2011, mm-hmm. Adesso è il 2012, non mi ricordo. Abbiamo fatto questa avventura bellissima della Roma L'Aquila in bicicletta.
Ma
eravamo tipo in 20-30 persone.
Bellissimo.
E è stata una bellissima esperienza. La ricordo sempre con molto piacere. È stata un'avventura bellissima. E lì abbiamo anche suonato per L'Aquila con il palco a pedali dei Ted.
Ah, meraviglioso.
È stato molto molto bello. Anche
bene.
Il ritorno.
Bene,
bellissima esperienza.
Molto bene, allora chiudiamo con questa nota positiva. Sì. Noi vi invitiamo ad andare a cercare, poi metteremo anche il link ovviamente per reperire, per trovare questo libro. Però tu farai delle presentazioni prossimamente, ancora non si sa, perché noi ci siamo conosciuti in questa occasione.
Sì,
tu hai presentato il tuo libro
a Monterotondo
dagli amici dello Zopela, che salutiamo.
Esatto,
perché
salutiamo anche loro,
ecco.
Che sono tuoi colleghi anche.
Esatto, certo.
E, no, per il futuro non ne ho in programma purtroppo nessuna.
Ah, ok.
Mi devo impegnare un po' di più.
Va bene, ma insomma, si vedrà. Senti, c'è un commento di Ludovico Mariani, il nostro caro amico.
Ciao,
che
Ludovico.
Dice: ciao Massimo, era il 2013, vedi, ti ha subito corretto.
Era il 2013, grazie.
Meno
grazie.
Male che c'è la rete che ci
salutiamo,
aiuta.
Salutiamo anche Ludovico.
Certo, salutiamo
anche... Vedo che avete anche dei plan di Ali.
Sì, perché Ali è stata, Maddalena è stata nostra ospite ed è venuta con la sua bicicletta.
Ecco. Allora
per
salutiamo anche loro.
Salutiamo tutti, ecco, perché la bicicletta può essere effettivamente anche uno strumento di inclusione.
Sì, lo penso anch'io, sì.
Perché chiunque può averne una, non è una spesa enorme.
Non è una spesa enorme, ce ne sono tante da recuperare e potrebbero essere anche molto utili.
Sì. Lanciamo questa idea, caro Massimo. Allora noi ti salutiamo, ti ringraziamo di essere stato nostro ospite a Radio Città Aperta e chiudiamo anche la diretta.
Ciao a tutti.
Poi troverete anche il podcast, ovviamente.